È un fatto certo che sia il nostro modo di agire, sia ciò in cui crediamo, potranno avere delle ripercussioni. Spesso, parlando con i miei figli di moralità, di fede e delle scelte di vita secondo i principi di fede e amore per Dio, cito un avvertimento che può essere riassunto chiaramente e succintamente in questa affermazione. Si può scegliere di peccare, ma non si possono scegliere le conseguenze. Cerco di far capire ai miei figli che si possono elaborare vari tipi di pensieri e congetture per giustificare la ribellione o la tentazione di drogarsi o di rubare. Nella nostra mente si possono immaginare scenari per venirne fuori e sistemare al meglio le cose. Tuttavia, la verità è spesso differente. Credo che Satana cerchi di ingannarci nell'illusione di poter controllare una data situazione, con il risultato di farci sbagliare e soccombere e quindi di vivere una realtà totalmente diversa da come l'avevamo immaginata, a volte con conseguenze devastanti. Stiamo parlando delle conseguenze del peccato che distrugge la nostra vita. Nella sua epistola ai Romani, l'Apostolo Paolo discute in dettaglio con i credenti della città di Roma sull'opera della fede. In modo circostanziato si sofferma sugli effetti del peccato. Questa epistola è così particolare poiché l'Apostolo Paolo non ha avuto occasione di visitare di persona i credenti di Roma per istruirli. Pertanto scrive loro una lettera molto impegnativa sulla fede. È un buon modello per chiunque desideri avere un insegnamento cristiano di base. Ci soffermeremo un poco sui capitoli 5 e 7, poiché considerano il peccato, le sue conseguenze e il modo in cui il Signore le ha modificate. Leggiamo dall'Epistola dell'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 5, dal versetto 12 al versetto 21. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, poiché, fino alla legge, il peccato era nel mondo, ma il peccato non è imputato quando non c'è legge. Eppure, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Però la grazia non è come la trasgressione, perché se per la trasgressione di uno solo molti sono morti, a maggior ragione la grazia di Dio e il dono della grazia proveniente da un solo uomo, Gesù Cristo, sono stati riversati abbondantemente su molti. Riguardo al dono, non avviene quello che è avvenuto nel caso dell'uno che ha peccato. Perché dopo una sola trasgressione il giudizio è diventato condanna, mentre il dono diventa giustificazione dopo molte trasgressioni. Infatti, se per la trasgressione di uno solo la morte è regnato a causa di quell'uno, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Dunque, come con una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure, con un solo atto di giustizia, la giustificazione che dà la vita si è estesa a tutti gli uomini. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo e molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo, i molti saranno costituiti giusti. La legge poi è intervenuta a moltiplicare la trasgressione, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata affinché, come il peccato regnò mediante la morte, così pure la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Questo discorso sembra, in effetti, un poco involuto. L'Apostolo Paolo ha la tendenza a mettere insieme concetti e idee, e questo è un caso emblematico. Egli cerca di dire che anche se non ci sono comandamenti divini, come quelli delle tavole della legge dettate a Mosè sul monte Sinai, la morte ha regnato comunque. Le persone nascevano, peccavano, commettevano errori, si ammalavano e alla fine morivano. Questo è il risultato del peccato. In altre parole, la conseguenza della presenza del peccato è sempre stata la morte, introdotta mediante un uomo. Questo ci riconduce al racconto della tentazione di Adamo ed Eva nella Genesi. È interessante notare che il peccato non è entrato nel mondo in modo accidentale, ma è stato introdotto proprio come un nemico lancia un agente chimico contro una popolazione innocente per portare distruzione. Pertanto, Satana ha introdotto la tentazione nel mondo per distruggere la razza umana. I risultati sono devastanti: malattie fisiche, disagio emotivo, mancanza di armonia con Dio e con il prossimo, con ripercussioni di degradazione e di morte. Tutto questo è, in effetti, descritto nel capitolo 7 dei Romani. L'Apostolo Paolo ne parla a un livello personale, facendo notare che il peccato ha veramente minato la sua capacità di essere pio, buono, e quindi il peccato ha distrutto il suo corpo e la sua mente. Leggiamo da Romani, capitolo 7, dal versetto 14 al versetto 25. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. L'Apostolo Paolo sta dicendo che gli effetti del peccato sono di vasta portata e hanno corrotto la sua natura. Questo può essere correlato al fatto di avere sofferenze fisiche, malattie, disagi mentali e difficoltà a controllare la mente. Tutte queste sono le conseguenze del peccato sull'umanità. Un altro risultato negativo è il fallimento nelle relazioni con i genitori e le altre persone che ti amano e che tu ami. Se ti sembra di lottare in un precipizio di morte, anche questa è una conseguenza del peccato, il male dell'umanità. Tutto questo degrado e distruzione ci abbatte, con l'intento di indebolirci e allontanarci da Dio. L'Apostolo Paolo la definisce legge, quasi come la legge di gravità. È una forza e una potenza che agisce e influenza le nostre vite, su cui non abbiamo le risorse per contrastarla. Anche se vogliamo negarlo, continua a essere una realtà. Sarebbe come se un bambino salisse su un albero e affermasse che la legge di gravità non esiste e quindi saltasse giù. Cosa potrebbe accadere? Si farà male, poiché questa legge è sempre valida. Possiamo cercare di negare la presenza del peccato nella nostra vita e pretendere che non ci condizioni, ma in ogni caso siamo sempre sotto la sua influenza. L'Evangelo ci insegna che esiste un'altra legge e un'altra potenza che dobbiamo usare per sconfiggere gli effetti del peccato. Al termine della sua argomentazione, l'Apostolo Paolo si commisera poiché constata gli effetti del peccato nel suo corpo è nella sua mente che gli fa commettere ciò che non vorrebbe fare. Ma nel versetto 25 può ringraziare Dio per mezzo del Signore Gesù Cristo, poiché il Signore conosce quella corruzione, capisce le conseguenze del peccato e ha provveduto un rimedio, una soluzione nella persona del Signore Gesù Cristo. Mi piace pensare che il peccato sia come una malattia introdotta nel mondo da Satana, mentre Dio produce un antidoto. Questo antidoto è lo Spirito di Dio, è l'Evangelo del Signore Gesù Cristo, la fede che vince il mondo e la natura umana peccatrice. È il capovolgimento di una rotta che ci porta verso la distruzione e la morte. Al contrario, ci conduce alla vita eterna. È come una purificazione del nostro peccato. Si tratta di abolire il corpo del peccato e di rinascere in una persona glorificata, santificata e pura. La disperazione, la distruzione, il dolore, la morte che non vorremmo sperimentare nella vita, ma alle quali siamo soggetti, possono essere eliminati. Tuttavia, è necessario porre la nostra fede e fiducia nel Signore Gesù Cristo. Occorre far appello alla potenza di Dio che è più grande di quella del peccato. Significa affidare la vita al Signore Gesù Cristo e considerarlo il proprio Salvatore e Signore. Ecco perché Gesù è andato sulla croce e ha preso le nostre colpe. Ha subito la condanna e la punizione del peccato da parte di Dio, affinché potessimo avere un antidoto per non essere rovinati e distrutti dal male. Questa è la più grande notizia che si sia mai udita, che dovrebbe riempirci di gioia e allegrezza e cambiare completamente il nostro mondo. In effetti, per il vero credente, tutto diventa diverso. L'Apostolo Paolo scrive al capitolo 8 dei Romani, versetti 1 e 2. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Questo è il grande dono di Dio per noi. Non potremmo ricevere un regalo più grande, abbondante e significativo di quello che ci offre il Signore gratuitamente. Egli ci chiede solo di credere e di accettare il suo dono. Non ne esiste uno migliore. Tutte le conseguenze del peccato, quali la distruzione, il dolore, la sofferenza e la morte, possono essere trasformate da Dio per mezzo del suo Figlio, il Signore Gesù Cristo. Che pensiero fantastico e grandioso è offerto in dono a tutti coloro che si rivolgono al Signore Gesù Cristo. Che Dio ti benedica.